i nostri occhi a quello che la parola di Dio ha da dirci questa mattina. E vi incoraggio, se avete le vostre Bibbie bianche davanti, di aprirle, come sapete, in pagina 754, perché vogliamo continuare metodicamente, sistematicamente a, come dire, fare il nostro percorso attraverso questa epistola dell'Apostolo Paolo alla Chiesa di Efeso. Sarete contenti di sapere che abbiamo lasciato dietro i primi 14 versetti, a modo di dire, perché potremmo stare ancora, non dico altri 4 sermoni, ma altri 20 sermoni ad approfondire tutta la ricchezza che ci sono in questi primi 14 versetti. Però adesso vogliamo andare avanti, cominciando da versetto 15, e vogliamo cominciare a approfondire questi versetti che abbiamo davanti a noi, del 15 al 23. E per questo motivo voglio leggere questi versetti, dal 15 al 23, noi ci soffermeremo, non pensate che vogliamo fare tutto questa mattina, tutti questi versetti, faremo solo i primi versetti di questo prossimo brano. Però prestiamo attenzione mentre leggo Efesini 1, del 15 fino al 23. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, questa potente efficacia della sua forza. Egli ha mostrato in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome, che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa Egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Questa è la parola di Dio. Signore, grazie per la Tua parola. Grazie perché di nuovo una domenica hai permesso che fossimo qui, noi, quelli che Tu hai permesso che fossimo liberi dai turni di lavoro, responsabilità di vari tipi, e possiamo veramente sederci e ricevere quello che Tu hai da dirci, a quello che Tu hai lasciato per noi, inciso nelle Sacre Scritture. Ti preghiamo di parlare ai nostri cuori questa mattina, nel nome di Cristo. Amen. Comincio con una domanda questa mattina. Come definiresti la tua vita di preghiera? Pensaci un attimo. La tua vita di preghiera, come la definiresti? Hai una vita di preghiera reattiva o hai una vita di preghiera propositiva, una vita di preghiera costante, che non è definito da una reazione alle circostanze che ti trovi nella tua strada? La vita di preghiera di molti di noi sicuramente è più simile a un viaggio su una giostra, La giostra che magari non va o va ferma, va lentamente, e ad un tratto parte in quinta e reagisce a tutti i turni, tutti i curvi che ci si propongono davanti, poi si ferma di nuovo. E molti di noi abbiamo una vita di preghiera così, una vita che magari non preghiamo affatto, poi scatta un problema, un ostacolo, e lì ci mettiamo in ginocchio: Signore, intervieni, preghiamo, digiuniamo, poi tiriamo il freno di nuovo, ci fermiamo. E io immagino a volte lo Spirito Santo che lui, se potessimo dirlo, e gli viene il torcicollo di questa vita di preghiera di molte persone: via, fermi. Ed è tutto diverso da quello che leggiamo della vita della preghiera di Paolo. Quando guardiamo l'esempio che lui ci dà in versetto 15, soprattutto, quando dice: non smetto mai di rendere grazie e di, cosa dice? Di ricordarmi di voi, ricordandovi delle mie preghiere. E possiamo imparare tanto della preghiera, delle preghiere di Paolo. Io vi incoraggio veramente, se fate fatica a pregare, prendete le preghiere di Paolo e di Gesù e degli altri apostoli e seguite questi modelli per sapere come voi dovete pregare. E non soltanto come, ma quello che vogliamo focalizzare soprattutto questa mattina è il cosa, per cosa devi pregare più di nessuna altra cosa. Vogliamo focalizzare questo brano per capire quale deve essere il bersaglio principale delle nostre preghiere e ovviamente con esso a questo il bersaglio principale delle nostre vite a 360 gradi. Perché non è dubbio che la cosa per la quale tu preghi bramando per una risposta definisce il bersaglio della tua vita. La cosa per la quale tu ti trovi a pregare è la priorità della tua vita. Magari tu dici che è qualcos'altro, ma la cosa per la quale tu preghi veramente rivela quello che è per te importante. E quello che è il titolare questa mattina di quello che vogliamo approfondire è questo. Il tuo grande bersaglio da credente nato di nuovo. Quale deve essere il tuo bersaglio in assoluto nella tua vita di preghiera, ma anche nella tua vita in generale? E questo lo vediamo soprattutto dai versetti 17 a 19 e soprattutto in versetto 17. Cosa dice? Il bersaglio di Paolo dice: non smetto di pregare affinché, poi saltando all'ultima frase del versetto 17, perché possiate conoscere Dio pienamente. Quello deve essere il tuo bersaglio, è il mio bersaglio. Il brano parallelo in Colossesi 1:10, se volete vederlo, pagina 761 dice: non cessiamo mai di pregare per voi, perché Paolo vuole una cosa per i lettori, nella quale siamo anche noi, perché possiate crescere nella conoscenza di Dio. È il bersaglio principale. E vogliamo scavare questo concetto questa mattina. Voglio dividere in quattro parti quello che voglio dire. La prima cosa è che questa è la prima preghiera di Paolo per la chiesa di Efeso. Ed è importante notare questo. Questa è la prima preghiera di Paolo per la chiesa di Efeso. Come detto, possiamo imparare tante cose delle preghiere di Paolo e degli altri apostoli, però su queste pagine è inciso per noi la prima preghiera di Paolo per questa chiesa molto importante in Asia, e si pensa che era una lettera che anche era circolata ad altre chiese nella zona intorno a Efeso, e lui lascia questo augurio, questo desiderio, questo consiglio, se vogliamo. Quello che Paolo aveva sulla punta della sua lingua, quello che lui voleva trasmettere più di nessuna altra cosa, è quello che leggiamo in questi versetti. Non so se avete seguito la notizia, poco fa hanno trovato una capsula del tempo seppellito vicino al comune di Boston. Erano artefatti e documenti vari dal 1700 che queste persone che abitavano a quell'epoca a Boston volevano lasciare la posterità dei cittadini di Boston. Artefatti, documenti, giornali per sapere come vivevano in quel periodo. E Paolo ha lasciato alla posterità, cioè a noi, un augurio, un consiglio più di nessuna altra di quello che lui desidera per ognuno di noi. Magari puoi immaginare la scena di come è arrivata questa lettera alla chiesa di Efeso. Sappiamo della fine del libro che era Tichico che arriva da Corinto con questa lettera scritta da Paolo per consegnarla alla chiesa di Efeso. È stata scritta, è stata poi spedita con cura, assicurandosi che potesse arrivare a fare il viaggio da Corinto ad Efeso. E possiamo immaginare l'anticipazione della chiesa che ha la lettera davanti a loro. E dopo tutto quello che ha detto, quello che ha inciso per loro dal versetto 1 al 14, adesso lui si rivolge a loro in modo personale. In versetto 15, immaginate la scena di uno che legge, dice da parte di Paolo: perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi. Adesso si riferisce a loro, alla chiesa di Efeso. Adesso è in seconda persona. Paolo sta parlando alla chiesa di Efeso. Cosa gli vuole dire? Cosa vuole trasmettere? Immaginate l'anticipazione. E vediamo che è interessante che lui si rivolge a loro dicendo che era noto in tutta la zona che loro erano pieni di fede nel Signore Gesù e pieni di amore. Che esempio per noi, fratelli e sorelle. Di essere una chiesa che è una chiesa nota per la sua fede in Dio. Una fede che non dubita della parola di Dio. Una fede che qualsiasi ostacolo si presenta davanti a noi, noi crediamo nell'Iddio dell'universo e diciamo tutto nelle sue mani. Una fede che nonostante i dubbi possa farci crollare, crede, crede e crede nel Dio che ci ha fatto delle promesse. E sono anche pieni di amore. Una chiesa che era nota per l'amore per tutti i santi. Non avevano, come dire, preferiti. Non è che quella chiesa mi piace più di quella o quel fratello mi piace più di quella. No, erano noti per l'amore che avevano per tutti i santi. Voglio che notiamo una cosa, perché, come sapete, in Apocalisse viene scritta un'altra lettera alla chiesa di Efeso. E volevo vedere cosa è successo. Penso che possiamo trarre anche noi un insegnamento in Apocalisse 2:4, pagina 796. Leggiamo la lettera di un altro apostolo alla chiesa di Efeso, Apocalisse 2 del 4 al 6, l'apostolo ispirato dallo Spirito Santo dice queste parole, mette queste parole sulla carta. Dice: ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. E poi dice: ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presso da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Quando Paolo ha scritto la lettera agli Efesini, loro erano in grado di equilibrare l'amore con la fede, l'amore con la conoscenza del Dio nel quale loro credevano. Ma qualche decada dopo, loro sono ammoniti perché hanno perso il loro primo amore. Avevano ancora una forte, come dire, un cuore forte per la verità e per la fede. Infatti in versetto 6 dice: tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto, dice il Signore. Era una chiesa piena di conoscenza, era una chiesa che discerneva, che lottava per la fede una volta trasmessa ai santi. Avevano discernimento acuto per individuare falsi maestri, questi Nicolaiti, e il coraggio di detestarli e di espellerli della loro comunità. E li loda per questo. Però che era successo? Avevano perso l'amore nella loro comunità. E qui vediamo una cosa importantissima, un equilibrio importantissimo per la nostra Chiesa. Io ci tengo che noi abbiamo una predicazione che sia accurata e che si attenga alla Scrittura. E ci tengo più di quasi nessun'altra cosa che i membri di questa Chiesa siano capaci di discernere la verità della menzogna. Che possano discernere i falsi maestri da un chilometro. Ci tengo tanto a questo. Ma che non sia mai a costo dell'amore. Non possiamo mai perdere l'amore per le altre persone. Possiamo avere la confessione di fede più precisa al mondo. Possiamo avere i membri più preparati al mondo a livello di conoscenza. Però non smettiamo di avere un cuore grande, cuore grandissimo per le persone intorno a noi. E anche per i fratelli, le sorelle e le chiese con le quali magari non siamo d'accordo. Questo è amore. E succede tante volte che si perde quell'equilibrio. Io conosco persone, carissimi fratelli, che hanno tutta la conoscenza, ma quando parli con loro non fanno altro che criticare quello che fanno altre persone. Io dico: dov'è il cuore grande del Signore? L'amore per i fratelli e per le sorelle. E vediamo che la Chiesa di Efeso ha perso questo equilibrio. Lutero ammonisce del pericolo di perdere l'equilibrio quando dice non siate come il contadino, ovviamente questo preso dalla sua epoca, al cui aiuti a salire sulla sella del cavallo solo per vedere come cade dall'altro. Noi vogliamo stare sul cavallo, non cadere né da un lato né dall'altro, equilibrando come faceva la chiesa di Efeso, la fede e l'amore. Impariamo la lezione della chiesa di Efeso, di mantenere questo equilibrio. Però ecco, Paolo, tornando al nostro punto di prima, Paolo qua senza smettere, rende grazie per loro, per la chiesa di Efeso, e si ricorda di loro, e faceva preghiere per loro, e possiamo magari leggerlo con un senso di anticipazione, quando lui dice affinché, è quasi come se sta per dirci un segreto, sta per dirci qualcosa che se lui ce lo augura vuol dire che c'è un grande tesoro nel vederlo adempiuto nelle nostre vite, affinché, puntino, puntino, puntino. E quale sarà quella cosa che ci augura? Quale sarà quello che desidera Paolo per noi? Qual è la risposta a questa anticipazione che abbiamo nel leggere queste parole? La risposta in versetti dal 17 al 19. Quello che lui augura alla posterità. Dice, affinché il Signore della Gloria, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e rivelazione. E qua è, diciamo, il succo della, di tutto l'argomento. Perché possiate conoscerlo pienamente. Perché possiate conoscere Dio pienamente. Quello è ciò che Paolo vuole più di nessun'altra cosa per la Chiesa. Per molti di noi magari la preghiera di versetto 17 a 19 ci lascia un po' freddi. Non so se avete visto quei meme su internet dove mettono una foto strana, poi c'è la didascalia sotto, una faccia contorta, e magari si potrebbe fare un meme delle facce di alcuni di noi sulla nostra risposta a questa preghiera. Ma, Signore, cosa mi dà questa preghiera? Io ho bisogno di altro, io ho bisogno di concretezze. Io ho bisogno di un lavoro, ho bisogno di una moglie, di un marito, di soldi. Come diceva un amico di Paolo, mica possiamo mangiare Bibbia. Abbiamo bisogno di concretezze noi nella vita. Gli occhi dello Spirito che si è illuminato, ma che augurio è per me? Non mi serve. E per molti di noi ci sembra strano questa preghiera, questo augurio da parte di Paolo. Perché? Perché noi siamo programmati a vedere solo e a pensare solo ai bisogni che sento a pelle. Sono programmato a sentire solo i bisogni che io sento più vicino a me, bisogno di un lavoro, bisogno di un ragazzo, una ragazza, soldi, eccetera. E per questo la nostra vita è reattiva, perché vogliamo qualcosa, o lo abbiamo o non ce l'abbiamo, però reagiamo, poi magari ci arrabbiamo con il Signore se non ce lo dà, poi ci rimettiamo a posto con Lui, e poi reazione come la giostra. Così è la nostra vita di preghiera. E siamo programmati per pregare a spasmi. Perché preghiamo per cose che noi pensiamo di aver bisogno. Pensiamo che la cosa principale di cui io ho bisogno è un lavoro, un marito, una moglie, soldi, eccetera, eccetera. Quando in realtà questo non è affatto un nostro bisogno. Non è affatto un nostro bisogno. Il nostro bisogno principale. Il bisogno di ogni essere umano, di ogni persona che è seduto in questa sala è conoscere Dio più pienamente. Questo è il bisogno in assoluto. E questo è il bisogno tuo, il bisogno mio, sia che me ne renda conto o sia che non me ne renda conto. Non cambia il fatto che io ho bisogno di conoscere Dio. Per questo Paolo augura questo e prega che questo sia vero nelle nostre vite. Quando focalizziamo i bisogni, soltanto i bisogni che sentiamo a pelle, siamo come una persona che magari in un incidente di traffico si graffia un po', va dal dottore, al pronto soccorso, e il dottore lo guarda, lo esamina, e il paziente dice, guarda, un brutto taglio qua, me lo curi per favore? E il dottore dice, guarda, sicuramente il taglio che hai è importante, ma tu stai sanguinando internamente e dobbiamo prendere cura di quell'aspetto di te. Che follia sarebbe dire, no, quello non mi dà fastidio in questo momento, prendiamoci al braccio. Ma il dottore direbbe, ma aspetta, tu non sai che puoi morire? Sì, sì, ma lascia stare, a me fa male il braccio in questo momento. Così è la follia nostra. Quando focalizziamo soltanto i bisogni che sentiamo a pelle e perdiamo di vista il bisogno principale che è raggiungere sempre di più la conoscenza di Dio. Focalizzate la parola qui che avete davanti a voi, nel versetto 17, dice perché possiate conoscerlo. È una parola interessante perché include diversi elementi della conoscenza. La parola è gnosis, da dove noi prendiamo la nostra parola agnostico, non sapere. Gnosis è conoscenza, a è non sapere. Questa invece è la parola epignosis. Gnosis, la parola base, poi viene aggiunto un prefisso per parlare del fatto che noi abbiamo bisogno di una cosa, una conoscenza più alta, più grande, più completa. E per questo è tradotto conoscerlo pienamente. E questa conoscenza, questo augurio, è che noi possiamo conoscere Dio in modo accurato, in modo accurato, chi è veramente Dio, per conoscerlo in modo sicuro, cioè non tirare a indovinare, magari Dio è così, magari Dio è cos'ha, magari Dio è maschio, magari Dio è femmina. Paolo vuole che noi abbiamo una conoscenza sicura e anche esperienziale, cioè relazionale con Dio. Include questi elementi. E molte volte minimizziamo l'aspetto della conoscenza accurata di Dio. Chi è veramente il Dio che io cerco di conoscere? E cerchiamo solo l'aspetto di conoscenza relazionale. Ma Paolo non ci augura questo. Ci augura una conoscenza piena. E molte volte diciamo, ma mica ci vuole una laurea per conoscere Dio. Per minimizzare il fatto di conoscere Dio così com'è e come Lui sia rivelato. Però la conoscenza di Dio include tutti questi aspetti. Immaginate che follia se io dico, voglio conoscere mia moglie, ma non mi interessa sapere niente di quello che le piace, non mi interessa sapere il suo colore preferito, non mi interessa sapere dove vorrebbe andare a mangiare. Facciamo la stessa cosa con Dio. Voglio solo sentirti, ah! Ma sai cosa stai sentendo? Sai chi stai sentendo? Il rischio di minimizzare la conoscenza accurata e sicura di Dio è che tanti credenti sono influenzati da influenze che non sono Dio. Autosuggestione, spiriti demoniaci, anche sì. E questo succede quando non conosci Dio pienamente. Bisogna conoscere Dio. Vedi, la parola di Dio non soltanto ci dà la risposta ai nostri bisogni, ci fa anche capire quali sono i nostri veri bisogni. Come un chirurgo specializzato rivela il nostro vero bisogno. E il nostro vero bisogno è quello di conoscere Dio nelle nostre vite. Un famoso autore dice questo. Per cosa siamo stati creati? Per conoscere Dio. Dice, quale deve essere lo scopo intero della tua vita? Conoscere Dio. In cosa consiste la vita eterna che Gesù dà? La conoscenza di Dio. Qual è la cosa migliore? Qual è la cosa che porterà più gioia nella tua vita, più diletto, più accontentamento, più di nessuna altra cosa? Un lavoro? Una donna? Un uomo? La conoscenza di Dio. Farà tutta la differenza nella tua vita. Ed è questo che Paolo ci augura. Andate a vedere cosa dice Geremia 9, 23 al 30, pagina 485. Geremia 9, 23 al 30. Guardate cosa dice. Geremia 9, 23, solo il versetto 23 e 24. Così dice l'Eterno. Il savio non si glorì nella sua sapienza, il forte non si glorì nella sua forza, il ricco non si glorì della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, di aver senno e di conoscere me, che sono l'Eterno, di conoscere me. Quanto conosci il Signore? Quanta voglia hai di conoscere Dio nella tua vita? Ti annoia il discorso di questa mattina? Allora non hai capito niente ancora. Non hai capito l'importanza. anzi l'assoluta importanza di conoscerlo. Io direi di più, che nella nostra Chiesa è successo un capovolgimento. È successo un capovolgimento nelle nostre priorità. L'obiettivo nelle Chiese non è più quello di conoscere Dio, è quello di conoscere noi stessi. Un capovolgimento radicale è successo durante la nostra generazione. La Chiesa ha sostituito la conoscenza di Dio come il bersaglio principale e l'argomento di ogni predicazione con la conoscenza e l'ossessione di conoscere noi stessi. Non arriveremo mai alla beatitudine e alla piena felicità se anche in questa Chiesa predicassimo così. Siamo ossessionati con conoscere noi stessi. Un predicatore dice questo: il messaggio del Vangelo non si preoccupa di investigare la natura umana, è il rimedio per la natura umana. Ascoltiamo bene quella frase. Il Vangelo non si preoccupa di investigare la natura umana, è il rimedio per la natura umana. E questo passa per la conoscenza di Dio. Smettiamola di essere ossessionati con noi stessi. Smettiamola di parlare sempre alla prima persona. Io, me, me. Dio. Voglio conoscere Dio di più. Io spero che non ci sia nessun dubbio che la ragione per la quale esiste questa Chiesa, Chiesa Veritas, il bersaglio assoluto, saremo in 10 qui dentro, saremo in 3 qui dentro, rimarrà lo stesso, conoscere più pienamente Dio. Basta. Non ci interessa altro. Conoscere Dio. Terzo punto, sempre tornando al nostro brano, versetto 17. Per avere una vera conoscenza di Dio hai bisogno dell'illuminazione dello Spirito Santo. Questo vuol dire, in parole povere, non ci puoi arrivare da solo o da sola alla conoscenza di Dio. E voglio che focalizziamo queste due frasi che abbiamo nel testo. La prima frase è quando Paolo dice: affinché il Dio del nostro Signore Gesù, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. E la seconda frase è: egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate, e poi va a spiegare le cose che vuole che sappiamo. Conoscere Dio è un'impresa soprannaturale. Per questo è così prezioso. Perché non è alla portata delle mani dell'uomo naturale. L'uomo naturale non può arrivare alla conoscenza di Dio. E il credente non può crescere nella conoscenza di Dio se non è per l'aiuto dello Spirito Santo di illuminare il suo cuore. L'uomo non ci può arrivare. Dio lo Spirito deve illuminare la tua mente e il tuo cuore per darti la capacità di conoscere Dio. Per quello c'è una doppia preghiera qua. Prima Paolo prega che il cuore possa essere illuminato e che lo Spirito di sapienza e rivelazione sia dato, e lì puoi arrivare alla conoscenza di Dio. Per l'uomo non ci arriva da solo. Prima Corinzi 1:21, potete solo ascoltare, dice: poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza. L'uomo naturale può provare finché non gli rimane più fiato a fare le sue congetture su Dio, a pensare di come Dio, ma cercare di conoscere Dio dal basso verso l'alto fallirà 10 volte su 10. Deve essere una rivelazione dal alto verso il basso. L'uomo non può conoscere Dio. L'uomo naturale, secondo Prima Corinzi 1:14, dice: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, non le può conoscere. Non dice quello che potrebbe dire, non le vuole, anche se anche quello è vero, ma non le può conoscere. Non ha non ha gli attrezzi mentali, gli attrezzi morali per conoscere veramente il Dio dell'universo. E per questo Paolo dice e prega che sia dato uno spirito di sapienza e di rivelazione. Lo Spirito Santo deve dare sapienza, lo Spirito Santo deve rivelare ai nostri cuori la conoscenza del Dio dell'universo. Non possiamo arrivarci con la nostra sapienza, con i nostri ragionamenti. Siamo, e questa è la parte importante, siamo completamente dipendenti da Dio per conoscerlo di più. Siamo completamente dipendenti da Dio per poterlo conoscere. Lo Spirito in questo versetto 17 non è lo spirito umano. A volte diciamo, Signore, dammi uno spirito calmo in questo momento, perché sto per scoppiare. Questo non è lo spirito umano in questo versetto. Lo Spirito è lo Spirito Santo che è dato nel momento della conversione, secondo versetto 13, quando credi viene dato lo Spirito, è il sigillo ed è il pegno dell'eredità piena, però questo è la funzione, l'azione dello Spirito di dare sapienza, di dare rivelazione al nostro cuore per poter crescere nella conoscenza di Dio. La stessa cosa dice la prossima frase quando dice deve illuminare gli occhi del vostro cuore. E questo si riferisce al fatto che Dio deve illuminare gli occhi del cuore, dare sapienza e rivelazione, perché se no non possiamo conoscere il Dio dell'universo. Lo Spirito Santo deve venire in nostro aiuto per aprire i nostri occhi, per conoscere Dio veramente. Deve, parola chiave, illuminare i nostri cuori, deve illuminare, deve accendere la luce nei nostri cuori per far sì che possiamo vedere più la gloria di Dio e conoscerlo meglio. Nello stesso modo che una macchina fotografica ha l'obiettivo che si apre in proporzione alla luce alla quale è esposta, lo Spirito apre l'obiettivo del nostro cuore per far che entri più luce della verità di Dio nei nostri cuori e possiamo conoscere Dio in modo accurato, esperienziale e anche sicuro. Ma è l'opera dello Spirito. Lui ha, come dire, ispirato la Scrittura e poi deve anche illuminare i nostri cuori per far sì che la possiamo capire e che possiamo anche sperimentare le realtà spirituali di cui parla. Ora, dobbiamo capire una cosa. Ed è che dato il fatto che ci vuole un miracolo per far sì che noi possiamo crescere nella conoscenza di Dio, ci rende assolutamente dipendenti da Dio e ci spinge al cuore rigenerato, ci spinge a bramare l'aiuto divino di consegnarci più Dio, più della sua conoscenza, più della sua persona. Per quello è messo come una preghiera e per quello è così prezioso. Senza la rivelazione, senza l'illuminazione dello Spirito Santo, l'uomo rimane nel buio e il credente rimane sempre immaturo, rimane immaturo, quando non si affida allo Spirito Santo. Vediamo un altro versetto che spiega un po' la dinamica dell'illuminazione dello Spirito Santo, Luca 24, andate a vedere Luca 24, 30 a 31, un versetto classico che parla dell'importanza di ricevere l'illuminazione dello Spirito Santo, versetto 30. Questo è nel contesto di Gesù che cammina nella strada verso Emmaus e poi arriva alla loro casa, quando fu a tavola con loro prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e glielo diede. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Hanno avuto bisogno che lo Spirito Santo aprisse i loro occhi per vedere la persona che avevano davanti. Loro vedevano con i loro occhi fisici, ma non vedevano con gli occhi spirituali. Salmo 119, 18 dice, apri i miei cuori, apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Non puoi approfondire il messaggio di questa parola, non puoi arrivare alla conoscenza di Dio, se non fai di questa preghiera una preghiera giornaliera. Apri i miei occhi, Signore, perché voglio crescere, voglio conoscerti. Dipendiamo dallo Spirito Santo, assolutamente, che Lui deve illuminare i nostri occhi, ma lo Spirito ha deciso di legarsi a un mezzo, più di nessun altro mezzo, per aiutarci a crescere nella conoscenza di Dio. Siamo completamente dipendenti, ma non vuol dire che non c'è niente che noi possiamo fare. Noi possiamo fare tanto e la cosa principale, se vogliamo conoscere Dio, è leggere il libro dello Spirito Santo. Leggere il libro che è la parola di Dio. Un versetto importante, andate a vedere Prima Tesalonicesi 2:13. Prima Tesalonicesi 2:13, pagina 769. L'Apostolo alla Chiesa di Tesalonica dice, per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente come parola di Dio, e questa è l'ultima frase da sottolineare, la quale opera efficacemente in voi che credete. La parola di Dio opera efficacemente in te, credente, se tu la leggi, se tu ti esponi ad essa. E per questo la parola di Dio è così potente, perché lo Spirito la rende efficace. E lo Spirito porterà cambiamenti nella tua vita che tu non immagini se tu ti esponi alla parola di Dio. Perché è importante sottolineare questo fatto che lo Spirito viene in aiuto nostro per conoscere Dio? A parte il fatto che immaginare Dio e immaginare di poter conoscerlo, di poter sperimentarlo, cioè ci fa esplodere la testa, come noi piccoli uomini e donne possiamo sperimentare e conoscere Dio? Abbiamo bisogno dello Spirito Santo che lo comunichi alle nostre anime. Ma ci dice anche un'altra cosa, ed è che la tua conoscenza di Dio non è legata alla tua educazione. La tua capacità di conoscere Dio non è legato ai viaggi che tu hai fatto o non hai fatto nel mondo. Non è legato alle lauree che tu hai di teologia, anche se aiutano, però non è legato a quello. La tua conoscenza di Dio dipende soltanto di quanto tu ti rendi dipendenti dello Spirito Santo. E non importa il resto, ma tu puoi avere una conoscenza di Dio che metterà in vergogna i più laureati di questo mondo. E tu conoscerai Dio profondamente. Un predicatore racconta che da giovane si era impegnato nell'opera del Vangelo. Conobbe un uomo vecchio, invalido, sulla soglia della morte. E questo uomo scelse di vivere in una tenda sotto alcuni ulivi che erano vicino alla casa del giovane predicatore. E questo uomo vecchio a malapena poteva parlare, ma riuscì a dire: giovane, hai intenzione di predicare Cristo? E il giovane rispose sì. E il vecchiotto dice: siediti, parliamo insieme della parola di Dio. E lo diceva con un modo di parlare che lui aveva una conoscenza piena di questo libro. Aprì la sua vecchia Bibbia molto consumata e in modo semplice, dolce e sincero svelò verità dopo verità, voltava pagina dopo pagina, aprì un brano dopo l'altro, facendo che, dice il giovane predicatore, facendo capire il mio spirito verità che non avevo mai prima capito. E lacrime cominciarono a scendere dalla mia faccia. Il giovane predicatore disse: da dove hai ricevuto queste cose? C'è un libro, c'è un'università. E il vecchiotto rispose: caro giovane, le ho imparate sul suolo infangato della mia baita in Irlanda. Un uomo che era dipendente dello Spirito Santo e conosceva profondamente Dio. Non è questo quello che tu vuoi questa mattina? Non è quello proprio che tu vuoi di vivere come se fosse a un metro di sopra delle circostanze del mondo, perché tu hai Dio nella tua vita e il resto non ti importa? Ma ti dico una cosa, non ci arriverai mai se questo libro rimane sullo scaffale della tua casa. È una cosa che io non riesco a capire. Credenti che non leggono la Bibbia. Come può essere questo? Vogliamo o non vogliamo conoscere Dio? Diciamo di amare Dio, ma non apriamo il mezzo principale per mezzo del quale lo Spirito comunica a noi le verità di Dio. Come può essere? E credenti che si basano su sogni, su esperienze, su cose che hanno sentito da qua o di là, predicatori, profeti. La parola di Dio, fratello e sorella. E se una cosa ti rimane da questa mattina, che ti rimanga un impegno rinnovato per leggere la parola di Dio e di metterti in ginocchio e pregare allo Spirito di aprire i tuoi occhi spirituali per conoscere veramente il Dio di cui parla. Mi dispiace che prendiamo la parola di Dio così alla leggera. Lo Spirito ci parlerà, lo Spirito ci cambierà, lo Spirito trasformerà le nostre famiglie, trasformerà il nostro modo di trattare le nostre mogli, i nostri mariti. quando noi conosceremo meglio questa sua parola. Credente che non apre la sua Bibbia è destinato a una povertà spirituale perenne. Io mi auguro che nessuno in questa sala si consegni a questo destino di povertà spirituale, quando c'è tanto da conoscere, tanto da vivere insieme a Dio, alla sua parola. Sarai commosso in modi che non immagini. Sarai ispirato in modi che non riesci in questo momento a percepire, quando tu ti inginocchierai e leggerai e dirai: Spirito Santo, parlami, ma parlami veramente attraverso la tua parola. Signore, spero che noi prenderemo un impegno rinnovato per leggere la sua parola. Questa è la preghiera di Paolo, questo che lui ci augura, questo lui ha lasciato alla posterità cristiana, che noi possiamo conoscerlo pienamente. Per finire vogliamo velocemente vedere il versetto 18, perché è interessante come è diviso questo brano. Paolo prima dice soltanto che vuole che noi riceviamo uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiamo conoscere pienamente Dio, e poi in versetto 18 dice la stessa cosa però dandoci più dettagli. Vuole che Dio illumini gli occhi del nostro cuore affinché sappiamo tre cose, sempre cose riguardo a Dio, sempre cose riguardo il piano che Lui ha per noi, però dice tre cose. Dice prima di tutto affinché sappiate, numero uno, quale speranza vi ha chiamati, numero due, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e quale è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, questa potente efficacia della sua forza. Queste tre cose: speranza, l'eredità e la sua potenza. Non abbiamo tempo di guardarlo approfonditamente, però vi ricordo sempre che quando leggiamo la parola speranza, non vuol dire spero che il Milan vinca, spero che mio marito mi porti dei fiori, perché le probabilità sono veramente basse che queste cose accadano. Quando tu speri in Dio, la speranza della quale parla la Bibbia non è un se. Magari se succederà, no, non è un se, è un quando. È una questione di tempo. Per questo il credente nato di nuovo vive in un modo diverso dagli altri. Perché lui vive con una consapevolezza, una sicurezza, una fermezza che io sto solo aspettando il momento in cui io entrerò nella gloria eterna dei nuovi cieli e la nuova terra. E quello che mi succede adesso, ma che cos'è in confronto alla speranza che mi è riservata? E viviamo con un senso di anticipazione per quel giorno. Paolo prega che anche possiamo sapere la natura della nostra eredità, di quella abbiamo parlato settimana scorsa, e poi chiede che noi possiamo sapere qual è la immensità. E qua c'è parola sopra parola che lui, come dire, come un mattone sopra l'altro, vuole che rimanga fermo la potenza, la efficacia della sua forza. Ed è questo che lui vuole che noi sappiamo. E perché dice questo? Perché vuole che noi sappiamo la potenza di Dio. La potenza di Dio, che non dobbiamo sbagliarci, per far sì che tu e io siamo salvi, per far sì che le conseguenze e la natura del peccato fosse neutralizzato nella nostra vita, per far sì che noi fossimo riscattati delle grinfie del nemico, di Satana, e per tirarci su dalla fogna più schifosa e profonda che il cosmos possa concepire, ci è voluto un esercizio, un eseguimento della potenza del Dio onnipotente nel tuo riguardo, nel mio riguardo. Non è che è stato, ma io stavo camminando nella direzione buona e lui mi ha dato una spintarella, no. Lui ha dovuto esercitare il suo braccio destro di potenza per tirarti fuori della tua condizione. E lui ha dovuto eseguire, come vediamo, la immensità della sua potenza. E questo cosa ci dice? Ci dice che questa potenza, come ci ha salvati, ci sta salvando e garantisce la nostra salvezza. Se si basasse sulla mia potenza, avrei già mollato. Ma non si basa sulla mia potenza, la mia capacità. È la potenza di Dio. Finisco con questo pensiero. Voglio lasciarvi con questo pensiero, che rinnoviamo il nostro impegno, il nostro patto di conoscere meglio Dio. Pochi di noi, dice un articolo, vedremo realizzati i nostri sogni più audaci su questa terra. E per questo possiamo vivere con l'illusione che se fossimo ricchi, se raggiungessimo il successo, se diventassimo popolari o belli o se avessimo finalmente quella relazione, saremmo finalmente in pace e felici. E questo semplicemente non è vero. Questo autore dice che il dolore più grande è riservato per coloro che raggiungono la cima dei loro desideri. In un libro da questo autore dice che le persone che ha conosciuto a New York prima che diventassero attori e famosi si ricorda delle loro storie. Uno lavorava dietro il bancone, altro vendeva trucco, altro vendeva biglietti del cinema. E quando erano normali, non famosi, vivevano già da un mondo, diciamo, peccatore, peccatrice, ma niente in confronto a quello che sono diventati quando sono diventati famosi, ricchi e popolari. Sono diventati più maniacali, più arrabbiati, più infelici, più inestabili. E lo vediamo tutti i giorni sul telegiornale anche noi. Perché? Perché questa miseria profonda? La ragione è questa. Il loro desiderio gigantesco, la cosa per la quale bramavano, la fama che finalmente avrebbe, pensando loro, avrebbe dato un senso a tutto, era diventato realtà per loro. E nonostante ciò, il giorno dopo che sono arrivati alla fama, quando si svegliavano al mattino dopo, erano sempre loro stessi. Non era cambiato niente. L'unica cosa è che la fantasia, che quella cosa le avrebbe portato alla felicità, era stata scoppiata. La delusione era ancora di essere loro stessi. Li trasformò questa disperazione in urlatori insopportabili. Quello che voglio che ricordiamo, lo sappiamo, ma dobbiamo ricordarlo. Una vita incentrata su qualsiasi cosa che non sia Dio porterà solo al vuoto, all'infelicità e alla disperazione. Riprendiamo il nostro impegno per conoscere Dio e solo Dio per il poco tempo che abbiamo su questa terra. Signore, grazie per la Tua parola. Signore, Ti prego che il Tuo Spirito possa applicare la Tua parola ai nostri cuori. E io, Signore, per primo voglio confessare il mio peccato, che tante volte Ti ho cercato in modo pigro. Ti ho cercato come se Tu fossi una cosa banale. Signore, io voglio confessare il mio peccato a Te, ai miei fratelli, alle mie sorelle, aggrapparmi al perdono che c'è in Cristo. E voglio riprendere il mio voto, il voto che ho fatto quando ho creduto in Te e mi sono ravveduto per la prima volta, riprendere questo impegno di essere soltanto innamorato di una cosa, con Te, Signore Dio. E Tu trasformerai la mia vita, trasformerai la vita dei miei fratelli. Aiutaci in questo, Signore Gesù. Amen.